riguardo al foglio che avete, a questo foglio, dietro, guardate, c'è il confronto, quello che vi ho detto, fra la vocazione di Mosè e la vocazione di Geremia. E detto questo, passiamo ad altro. Lo farete voi col tempo vostro, se avete il materiale, potete farlo, potete divertirvi a esercitarvi nell'uso della Sacra Scrittura. Adesso stavamo guardando la vocazione, è vero? Concludendo, ogni vocazione nasce dalla vocazione di Dio, riassumendo, abbiamo capito. Ancora, ogni vocazione non è mai fine a se stessa, ma in vista di una missione per gli altri, in vista di una mediazione profetica e sacerdotale. Noi siamo tutti re, sacerdoti e profeti dal giorno del battesimo. Profeti nel senso che parliamo in nome di Dio, tutta la nostra vita al suo servizio. Sacerdotale nel senso che mediamo fra Dio e l'umanità, tutti. Siamo dei mediatori fra Dio e l'umanità. Che fa il sacerdote? Il sacerdote dell'antico tempio, lo vedremo, prende le vittime e le offre a Dio. In espiazione di che cosa? Dei peccati del popolo. Quindi fa questa opera di avvicinamento fra Dio e il suo popolo. Siamo sacerdoti tutti quanti. Parliamo in nome di Dio anche con la nostra vita e facciamo questa opera. E mentre siamo sacerdoti e facciamo questa opera, partecipiamo alla regalità di Cristo su tutto l'universo e sull'umanità. D'accordo? Ma il primo passo qual è? Beh, mi rifaccio a Marco, al capitolo 3. Ci aiuta il Nuovo Testamento. Il primo passo da fare, Gianluca me l'ha chiesto oggi, Gianluca, Ripalta, Silvio, mi hanno chiesto questo, riguardo al primo momento, alla teofania. Il primo passo qual è? Marco, versetto 3:13. Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che voleva. Avete visto, pure Dio ha chiamato Mosè, ha voluto lui, ed essi andarono da lui. È iniziativa di Dio, poi è iniziativa di Gesù, è la stessa cosa. Ed essi andarono da lui, ne costituì 12 che chiamò perché stessero con lui. Il primo momento di ogni vocazione è l'incontro con il Signore, e non solo l'incontro, ma la comunione di vita con Lui. Se le vocazioni devono funzionare, altrimenti manca proprio il punto d'appoggio per tutto il resto. A buon intenditore, poche parole. Non è perché stettero, perché stessero, in italiano, una condizione di continuità nel tempo. Adesso non è che Dio manda Mosè, l'ha incontrato, e poi dice arrivederci e grazie, ci vediamo. Io sarò con te. L'importante è che Mosè stia con lui. È la garanzia per tutti quanti noi. Ho detto a buon intenditor poche parole, perché molte volte mi chiedete delle cose a cui parlo, a quelli che stanno nella comunità oppure con quali svolgiamo dei servizi insieme nella Chiesa, mi chiedete delle cose che non è opportuno chiedermi, e che non c'è bisogno manco di chiedere. Riguardo a situazioni che coinvolgono vocati chiamati dal Signore per un ministero specifico nella Chiesa. Ci siamo capiti? La garanzia di tutto, uno deve stare con Dio, con il Signore. Se manca quello, manca tutto. E poi è possibile tutto. Dici, noi non siamo buoni intenditori, fatti vostri. Io oltre questo non vado, oltre questo non vado, perché chi mi ha costituito giudice? O voi, chi vi ha costituito giudici? Avete una possibilità di essere garantiti, ed è la possibilità fondale per ogni vocazione. Sta con il Signore. Sei con il Signore, che stessero con Lui, comunione di vita. Da questa vita faccia a faccia, sguardo nello sguardo, nasce la missione e tutto il resto. Vi ho spiegato? Allora, ogni vocazione quindi è lasciarsi amare da Dio, così come sei. Non facciamo i furbi alla Mosè. Fatti amare da Dio, questa è la cosa più importante. Vivi in comunione con Lui e fatti amare da Dio, poi Lui. Così come sei. In ogni caso sia un portento, è un'opera meravigliosa. Tutti. Quindi parti da questa base. Poi lascia fare a Lui. Ogni vocazione è affidamento e scommessa sul futuro. Affidamento e tra virgolette scommessa sul futuro, che io scommetto non su di me, io scommetto su di Lui, perché so chi è. Io sono Yahweh. Io sono il Signore tuo Dio, io sono Gesù, il tuo Salvatore, io sono lo Spirito Santo. Con l'unica certezza, con l'unica certezza, tutto questo si basa pure la comunione con Dio, su che cosa? Un rapporto con la sua parola. Questa è la certezza che, su cui costruisco tutta la mia vita di chiamata, quello che stiamo facendo noi qui, in fondo. Quando è importante. Allora, Mosè è prefigurazione di Israele, di tutto quello che succederà a Israele, no? Poi rifletterete su questo con calma. Le cose che gli succedono poi succederanno tutte al popolo. Quindi già nella sua vita vive quello che sarà del popolo. Anche questo è importante come attualizzazione, come approfondimento, ci deve far pensare. Chi credi di essere tu per scappare dalla vita di Gesù? Quello che ha vissuto Gesù lo vivrai anche tu. Scrivete e poi continuate a riflettere. A proposito della rivelazione del nome, qual è una firma in bianco che Gesù mette, che Dio mette? Una firma in bianco proprio. Salmo 113, versetto 1. Vedi, no, veloce, voi non guardate, solo uno per tutti, sono dei versetti. 113, 1. I salmi mi interessano. No. 113, versetto 1.
Alleluia. Lodate il servo del Signore. Lodate il nome del Signore. È questo?
Lodate il nome del Signore. Andiamo avanti. Salmo 27.
Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò paura? Sempre versetto 1.
No, non ho detto versetto 1. 27.
Ah, 27.
Anzi, 28. Chi fa affidamento
sui carri, chi sui cavalli, noi invochiamo il nome del Signore nostro Dio.
Chi fa affidamento sui carri e chi sui cavalli, sta parlando di guerra, dice noi ci affidiamo al suo nome, che cosa significa? Alla sua presenza, alla sua potenza, a quello che lui fa. Avete capito che significa? Quindi non lo capite come un fatto di passività, capite se combattono, se danno botte di spada addosso, se uccidono, e noi siamo lì a dire nome, no, noi ci affidiamo al nome del Signore, al suo intervento, confidiamo che lui interverrà e ci difenderà, questo vuol dire, quello che succederà tra poco. Chi fa affidamento sui carri e chi sui cavalli? Noi invochiamo il nome del Signore, nostro Dio. Noi ci affidiamo a Lui e a quello che farà. Quanta preghiera alienata e alienante nelle nostre comunità, eh? Alienata e alienante. No, alle forze del faraone, che è riferimento alle proprie forze, dentro la situazione di guerra, lui ci aveva i carri, i cavalieri scelti, noi avevamo la presenza del Signore. E la guerra è stata vinta, tra virgolette. Sì, poi in fondo spiritualmente poi uno, da partire da quello, fa le sue riflessioni. Allora, ecco la firma in bianco di Dio che si impegna con la sua presenza, dire che ha detto il suo nome, dice io sto con voi, sto con voi, succeda quel che succeda, io sto con voi, mette in gioco la sua identità, vi ricordate? Anche nei momenti più bui, laddove gli israeliti hanno disonorato il suo nome santo, Yahweh ha continuato ad amarli e a sceglierli per amore del suo nome. Avete capito che significa? Per amore del suo nome. Si è messo in gioco, sta rischiando la sua identità nella gara fra divinità. E il suo nome è quindi quello che lui può fare, sa fare, viene squalificato da quello che fa il popolo. Dov'è il loro Dio? Che fa il loro Dio? Avete capito che significa? Ezechiele 36, 20, 22. Per amore del suo nome. A partire da questo capitolo poi il nome di Yahweh si arricchirà di altri titoli, molti titoli, che sono tutti inerenti a che cosa? A quello che lui fa. Ezechiele 36, 20, 22, la citazione precedente. Allora, poi andate a vedere, non adesso, queste sono citazioni che vi servono per approfondimento. Il nome di Yahweh poi si arricchirà di altri titoli, sempre in base a quello che farà. Fra poco, al capitolo 6, lo vedremo Goel, riscattatore, il parente più stretto, più intimo, che ha il dovere, il diritto di riscattare. E poi lo vedremo al capitolo 6 come sposo, e poi è re, e poi sarà definito salvatore, e poi sarà medico, e poi nel libro dell'Esodo, questi sono tutti i titoli che verranno, e poi sarà il saziatore del suo popolo, e poi sarà il vessillo del suo popolo in guerra, e poi sarà geloso, e poi sarà Dio in mezzo al popolo, Dio in mezzo a noi, Emanuele, sempre in questo libro. Vedete quanti titoli, tutti nomi che indicano una funzione, un servizio che lui ha fatto per il suo popolo, tutti nomi di concretezza legati alle azioni sue nella storia. Poi, andando nel Nuovo Testamento, anche Gesù riceverà tanti titoli. Quando invochiamo il nome di Gesù, allora avete capito che facciamo? Quando invochiamo il nome di Gesù, cosa facciamo? Invochiamo la sua presenza concreta, fattiva, storica, no ideale. Ecco perché ho parlato quante preghiere alienate e alienanti. Qui c'è l'autentica teologia della liberazione, un altro punto su cui rifletto, la vera teologia della liberazione. Da dove parte la teologia della liberazione? Dalla voglia di Dio di mischiarsi nei fatti degli uomini, soprattutto degli uomini oppressi, sfruttati, fatti soffrire dagli altri uomini. È la partenza della teologia della liberazione. Qui si parla di teologia della liberazione, che è questo. Ho ascoltato il grido che saliva di mezzo alla schiavitù. Ricordate? Il cuore della presentazione di Dio, eh? E ho deciso di scendere per liberare e far salire. Ho deciso di scendere perché? Perché ho ascoltato e ho visto, cioè mi sono immedesimato nella situazione in cui vivono i miei figli. È questione di occhi, permettetemi, buttati negli occhi la vocazione, eh? Occhi che ti penetrano, occhi da cui ti fai guardare. È un tesoro in vasi di creta la vocazione. Perché? Mosè era un pastore ormai, ottantenne, l'abbiamo visto, no? Diventa, Dio lo fa diventare l'uomo più grande mai esistito per noi dopo Gesù su questa terra. Un vecchio da rottamare, vero? Diventa il più grande, che sono in vasi di creta. Al massimo della sua debolezza, da tutti i punti di vista, fisica, morale, spirituale, culturale, lo chiamo. Non so parlare, dirà Mosè, tu mi chiami, io ho problemi di comunicazione, sono un trasmettitore sfasciato. I riceventi avranno difficoltà a capirmi. Come ha risposto Dio? Secco. Chi ha dato una bocca all'uomo, no? Io. In fondo, poi scopri, Mosè ha paura di se stesso e ha paura di un Dio imprevedibile. Il totalmente altro che tale rimane, eh? Che ti cambia vita a 80 anni, che quando eri alla corte del faraone ti ha fatto perdere la costa, che quando hai voluto voler bene i tuoi fratelli perché schiavi ti ha fatto fuggire, che ti ha ridotto allo stato di pastore, mestiere vergognoso per gli egiziani, e che poi improvvisamente, imprevedibile nella sua prevedibilità, perché Mosè non lo sa ancora, ma noi lo sappiamo, perché questa storia si è ripetuta archetipo tante volte, perché Mosè non si sceglie, ma è scelto da Dio, questa è una costante, è perché Dio sceglie sempre ciò che è debole, ciò che è fragile nel mondo, per confondere i forti e i potenti di questa terra, dirà San Paolo. È una costante. Aggiungetela fra le chiamate. Allora, concludiamo questi capitoli importanti. Ogni vocazione è scoperta di un sopra. Di un accanto e di un dentro. So di semplificare, poi vi fermate a questa fase e poi ve la studiate. Ogni vocazione è scoperta di un sopra, di un accanto, io sarò con te, e di un dentro, perché stessero con lui. E docilità e rispetto della creatura verso il Padre, Signore della storia e della vita. E la solidarietà del Figlio, chiamato ad essere fratello accanto ad essere ad altri fratelli. E l'interiorità di chi ascolta lo Spirito Santo, togliendosi i sandali, rinunciando a gestire i propri progetti e intendendo guardare le cose e le persone così come le guarda Dio. Allora, andiamo avanti. Versetto 18. Mosè partì, tornò da Jeco, suo suocero, e gli disse: lasciami andare, ti prego, voglio tornare dai miei fratelli che sono in Egitto, per vedere se sono ancora vivi. Jeco rispose a Mosè: va in pace. Il Signore disse a Mosè in Madian: va, torna in Egitto, perché sono morti quanti insidiavano la tua vita. Mosè prese la moglie e i figli, li fece salire sull'asino e tornò nella terra d'Egitto, e Mosè prese in mano il bastone di Dio. Attenzione, adesso viene un programma in questo discorso. Un programma significa viene preannunciato quello che sarà. Il Signore disse a Mosè: mentre parti per tornare in Egitto, bada a tutti i prodigi che ti ho messo in mano. Tu li compirai davanti al Faraone, raccontando delle piaghe, ma io indurirò il suo cuore ed egli non lascerà partire il popolo. Allora tu dirai al Faraone, così dice, quindi, i prodigi, l'indurimento del cuore, un ritornello dal racconto delle piaghe, e poi così dice il Signore: Israele è mio figlio primogenito. Si parlerà a lungo dei primogeniti, eh? Israele è mio figlio primogenito. Io ti avevo detto: lascia partire il mio figlio perché mi serva, ma tu hai rifiutato di lasciarlo partire. Ecco, io farò morire il tuo figlio primogenito. Verrà dopo questo, eh? quindi un programma di quello che sta per succedere. Le piaghe, l'indurimento del cuore, la morte dei primogeniti. Mentre era in viaggio, nel luogo dove pernottava, il Signore lo affrontò e cercò di farlo morire. Cioè, giustamente ho visto qualche sguardo. Che è, ma questo?
Tutti.
E di aspetta. Allora, e cercò di farlo morire. Allora Sipporà, passerotto, prese una cerce tagliente, recise il prepuzio del figlio e con quello gli toccò i piedi e disse: tu sei per me uno sposo di sangue. Allora il Signore si ritirò da lui. Ella aveva detto sposo di sangue a motivo della circoncisione. Dice, mo, cioè, tutto il lavoro che abbiamo fatto fino adesso, così abbiamo, pom, dice, che è questo? Andiamo avanti. Il Signore disse ad Aronne: va incontro, adesso vado con Aronne il Signore, va incontro a Mosè nel deserto. Egli andò e lo incontrò al monte di Dio. Quindi su quale monte si incontrano? Dove si sposano? Profezia e sacerdozio? Sull'Oreb, il monte Sinai, dove Dio ha dato la legge ed è andato ad abitare in mezzo al suo popolo. Lì c'è lo sposalizio di profezia, gli anziani e sacerdozio. Ho detto questa cosa giusto per la formazione del libro, no? Mosè riferì ad Aronne tutte le parole con le quali il Signore lo aveva inviato e tutti i segni con i quali aveva accreditato. Mosè andarono e radunarono tutti gli anziani di Israele. Aronne parlò al popolo riferendo tutte le parole che il Signore aveva detto a Mosè e compì i segni davanti agli occhi del popolo. Allora il popolo credette, ma non vi fate imbrogliare da questo. Allora il popolo credette quando udirono che il Signore aveva visitato gli israeliti e che aveva visto la loro afflizione. Essi si inginocchiarono e si prostrarono. Allora, finalmente parte. Va da Jesu e si va a congedare questo bravissimo uomo. Non sempre i madianiti sono visti bene nella Bibbia, ma in questo caso sì. In questo caso sì. È una bravissima persona, ritornerà in scena ai capitoli successivi, diciamo così. Allora, qui al centro di questa parte che cosa c'è? C'è una costruzione concentrica, e non perdo tempo a dimostrarla, vi dico solo il centro quale sono proprio quei versetti così incredibili quasi, che non si capisce manco che hanno fatto e non si capisce manco ben chi sono i soggetti, eh? Allora, questo, poi c'è un altro tema importante su cui mi devo giusto soffermare: l'indurimento del cuore. Che cosa significa? Che cosa significa che indurirò il suo cuore, lui, in prima persona? E anche il fatto dei primogeniti che è legato, no? Non ci piace questo Dio, è vero?
Rispetto al
Dio. Non ci piace questo Dio così vendicativo. Nei capitoli che seguiranno vedremo che Dio indurisce il cuore, ma anche il faraone indurisce il suo cuore, no? E il cuore si indurisce, saranno usate queste forme per parlare dello stesso fenomeno. Kazak lev, indurire il cuore. Kashak lev, irrigidire, sclerotizzare il cuore, farlo diventare duro. Kavad lev, kavod, gloria, kavad, farlo diventare pesante. Appesantire il cuore indica l'ostinazione, la caparbietà, l'impermeabilità dinanzi alle parole e ai fatti. il non accettare umilmente i propri limiti, rifiutare di comprendere una correzione e continuare ad agire da stupidi. Tutte queste forme, no? Vogliono indicare proprio questo. Beh, ci ritroviamo in questo atteggiamento, dai. La caparbietà, l'impermeabilità soprattutto, l'impermeabilità proprio. Parla e pa, e tu parla. Scusate il dialetto, parla, parla. Tanto, qua devi arrivare. E qua non passa. Non passa nulla. Ecco. È un modo di dire. Indurisce, Dio indurisce il cuore, attenzione, chi ha fatto l'Apocalisse qualcosa la capisce subito, credo, ricordate, è un modo di dire che Dio, rispettando la libertà delle creature, detiene il controllo delle vicende umane e nulla può impedirgli di attuare il suo disegno d'amore. L'abbiamo detto nel libro dell'Apocalisse, vi ricordate? Nonostante tutte quelle cose, dietro c'era sempre lui. E questo assicurava che cosa? La fine, quale sarebbe stata della storia dell'umanità. Anche qui è in quel senso. È in quel senso che va capito. D'altronde, poi vedrete, che indurisce il cuore, però subito dopo gli dà un'altra opportunità. Lo vedrete, speriamo oggi pomeriggio, speriamo. E se non facciamo oggi pomeriggio, vi preannuncio una cosa. E stasera le piaghe le dobbiamo fare, se le dobbiamo togliere le piaghe. Facciamo una undicesima piaga e risolviamo il problema, se no qua dobbiamo pure avvicinarci al mare qua, insomma. Qui lo vediamo, non ci avviciniamo mai. Si sta guastando l'aria. Vediamo. Andiamo veloci. Allora, e quindi, detto questo, poi rimando alla comprensione nella narrazione dell'indurimento del cuore. Anche Dio che si vendica. Tu non vuoi far uscire il mio figlio primogenito, io mi vendico sui tuoi primogeniti. Va inteso in questo senso, come dice il libro della Sapienza, Dio punisce paolati, ma poco a poco. Perché a poco significa? Perché abbia il tempo e la volontà di, e questo è il concetto che sta sotto, così lo interpreta il libro della Sapienza ed è importantissima questa chiave di lettura. Non ci dobbiamo soffermare sugli aspetti che a noi lettori del 2000 e oltre possono irritare. Fermiamoci sullo scopo, lo vedremo pure per le piaghe, no? Qual è lo scopo? Non è quello di farli soffrire, ma è lo scopo di portarli al riconoscimento della verità e quindi della colpa. Ricordate il Mishpat? È il Rin che poi comincia. Faccia a faccia tra Dio e il faraone attraverso la mediazione di Mosè e di Aaron. Allora, parliamo di questi versetti adesso. Il fatto che Israele è il primogenito è il cocco di papà. È il cocco di papà, Se mai avete pensato, come certe volte si capisce dentro le nostre comunità, che Israele ha perso la primogenitura, vi siete sbagliati. Lui è il primogenito. E non può essere diversamente, scusatemi, è lui il primogenito. Questa è la storia. A meno di falsificare le carte, come ha fatto Giacobbe con Esau. È così, punto e basta. È il cocco di papà, per usare un'immagine nostra, no? Ed è a questa primogenitura, è legato qualche privilegio. E siccome Dio non torna indietro, nelle cose che dice, è sempre fedele a se stesso, quello che ha detto, che ha detto qui, vedete, subito l'ha dichiarato, è il mio primogenito. Negli ultimi 20-30 anni si è camminato molto in questo senso, grazie anche a Giovanni Paolo II e anche a Benedetto XVI, nel riconoscimento di questa primogenitura. Riconoscere poi significa tutto il resto, rispetto e via dicendo, rapporti fraterni e tutto quello che viene di conseguenza. Benissimo. Mentre era in viaggio nel luogo dove pernottava, il Signore lo affrontò e cercò di farlo morire. Subito, andiamo, non andiamo per le lunghe, andiamo subito a un confronto fra questo e Giacobbe, l'episodio di Giacobbe, 32, 23, 31. Entrambi sono sulla via del ritorno. Giacobbe sta tornando, Mosè sta tornando. Entrambi dovranno affrontare avversari. Non ritornano per una passeggiata, ma ritornano per un duro confronto. Ancora, lottano di notte con un violento aggressore. Sono toccati nella sfera della fecondità, nei genitali. Ricevono, dopo la lotta, una nuova identità. Quale? Giacobbe si chiama Israele, abbiamo visto. E lui, qual è la nuova identità? È un circonciso. Prima non lo era. Il segno dell'appartenenza al popolo primogenito. Il segno dell'alleanza, scritto nella carne dei figli di Israele. Lui non è ancora circonciso. È il Mosè delle varie identità ancora, no? Quali sono le varie identità? Egiziano, ebreo, egiziano, madianita. Non si passa, adesso c'è una sola identità. Come valore il segno rimanda a qualcosa che è molto importante nell'esilio e nel post-esilio, l'appartenenza al popolo. La circoncisione è un segno di appartenenza che prende tutto il suo valore e la sua pratica dall'esilio in poi. E c'è un motivo serio. Durante l'esilio, il tempio distrutto, quindi non ci può essere più il tempio, segno di grande appartenenza, non c'è più. Non c'è più la monarchia, segno di grande appartenenza. Non c'è più la terra, segno di grande appartenenza. Questo è un segno che ci può essere come appartenenza, no? La circoncisione. E allora, qua, quelli che scrivono dopo, nel racconto, ci ricordano che per appartenere al popolo bisogna essere circoncisi. Escono vivi dal confronto e da questo esito dipende le loro imprese successive, per uno e per l'altro. Dopo l'aggressione, che cosa incontrano? Giacobbe che incontra il fratello con quale deve avere questo confronto e non sa chi incontra Aaron, suo fratello. Questi due episodi rimangono nella memoria di sempre. Cosa significa? L'episodio di Giacobbe viene fissato per sempre in un luogo, Penuel. È in una prescrizione alimentare, E da allora c'è stata febbre. Qual è la prescrizione alimentare? Che il nervo sciatico non si mangia. Penuel, faccia a faccia, significa ho combattuto con Dio faccia a faccia. Mosè, che cosa rimane di questo scolpito nel tempo? Il rito della circoncisione. D'accordo? E poi cosa dobbiamo dire più? Dobbiamo dire che poi si compiono questi segni nell'incontro con il popolo e il popolo credette, quindi comincia a funzionare questo tipo di intervento. Il Signore è con Mosè, anzi Mosè per Aaron e per il popolo è come Dio, e quindi il potere che ha dato si comincia a vedere e ad esercitare. Chi lo vede adesso solamente? Solo il popolo. A proposito della lotta con Dio, beh, non possiamo passare avanti, no, questo è un tema che forse fa tremare i polsi a quelli che non si mettono con il cuore indurito, però diciamola com'è, che si mettono con il cuore indurito, impermeabile, ha voglia tu puoi parlare, ma chi si mette con il cuore docile ad ascoltare, questo è un tema che sempre fa tremare i polsi. La lotta con Dio, cimentarsi, mettiamo un titolo, cimentarsi con Dio significa, un titolo che poi racchiude il senso, cimentarsi con Dio significa togliete la vocale I, aggiungete, cambiate con la vocale E, esce fuori, cimentarsi con Dio e cementarsi con Dio. È come una sorta di tunnel, o pedaggio inevitabile, che gli uomini di Dio devono pagare, che assume i tratti di un'esperienza paradossale. Elia, primo re, 19:4, ora basta. E Dio lo tocca, lo colpisce. Quello che succederà fra poco, pure. Colpisce. Lo tocca come tocca la bocca di Isaia con i carboni ardenti per la purificazione in Isaia 6, versetto 7. Lo tocca come tocca Geremia 1:9. Esperienza paradossale, traumatica, lancinante, come quella di Abramo, capitolo 22. Che sta portando il suo figlio, il suo unico figlio, al sacrificio, capitolo 22, la sua angoscia. Genesi 22, o come la delusione di Giona, capitolo 4, versetto 3, anche lui ha voglia di morire. O come Tobia, il buon Tobia. Tobia 3:16. E come non nominare Giove? E beh, di lui qualcosa la leggiamo. Nove, 17, 18 per esempio, ma c'è da leggere tutto il libro qua, eh? 17:18. Sentite che gli dice.
Egli con una tempesta mi schiaccia. 9:17:18.
Sì, 9:17:18.
Egli con una tempesta mi schiaccia. Moltiplica le mie piaghe senza ragione. Non mi lascia riprendere il fiato. Anzi, mi sazia di amarezza.
faccio i mali polsi, non mi lascia riprendere il fiato. Oh, infatti, ricordate qualche momento della vostra vita in cui il fiato è corto, avete difficoltà di respiro. Non mi lascia prendere il fiato. E poi 19:1-22, sempre Giobbe, questa è lunga, la leggo io così.
19:1-22.
Allora, si rivolge agli amici, questi rompiscatole, che gli stanno propinando, sciorinando tutta la teologia classica, quella riconosciuta da tutti, quella della retribuzione, chi fa bene riceve il bene, chi fa male riceve il male, in tutte le salse, e Giove si sta sempre più arrabbiando, come un vulcano, sta per scoppiare, scoppia sempre di più, si carica, quelli parlano, invece di addolcirlo, lo fanno caricare sempre di più, e la lava sempre di più esce da questo vulcano che è Giove. E allora, fino a quando mi tormenterete? E mi opprimerete con le vostre parole? Sono 10 volte che mi insultate e mi maltrattate in modo spacciato. Oh, non gli stanno facendo niente, gli stanno solo dicendo dai calma, non è successo niente, forse tu sei un po' cattivello e Dio ti sta dando questa punizione, sai, e Dio punisce poi chi fa le cose cattive. E poi è vero che io abbia sbagliato e che persista nel mio errore, mi state dicendo questo, e poi è vero che io ho sbagliato, chi lo dice? Lo dite voi. Davvero voi pensate di prevalere su di me rinfacciandomi la mia vergogna? Sappiate dunque che Dio mi ha schiacciato e mi ha avvolto nella sua rete. Quante immagini scorrono, mi ha avvolto nella sua rete. Siete presenti con i gladiatori quando tiravano la rete per, oppure l'uccello che incappa nella rete, l'animale, la preda che incappa nella rete ed è finito. Ecco, grido violenza, ma non ho risposta. Chiedo aiuto, ma non c'è giustizia. Mi ha sbarrato la strada perché io non passi. E sui miei sentieri ha disteso le tenebre. Chi? Dio. Sta dicendo Dio. Non mi fa camminare, non mi fa andare avanti. Perché io non passi. E non solo non mi fa andare avanti verso la luce, ma mi copre di tenebre. Mi ha spogliato della mia gloria, mi ha tolto dal capo la corona, mi ha distrutto da ogni parte, io sparisco, ha strappato come un albero la mia speranza, ha acceso contro di me la sua ira e mi considera come suo nemico. Insieme sono accorse le sue schiere, si sono tracciate la strada contro di me, quindi aiutato pure da tutte le sue creature. Si sono accampati intorno alla mia tenda, immagine di guerra questa, tutto un esercito attorno alla mia tenda. Che mi devono fare? Che mi stanno facendo? I miei fratelli si sono allontanati da me, persino i miei familiari mi sono diventati estranei. Perfino i miei familiari mi sono diventati estranei. Abbandono, solitudine. Sono scomparsi vicini e conoscenti, mi hanno dimenticato gli ospiti di casa. Da estraneo mi trattano le mie ancelle, sono un forestiero ai loro occhi. Chiamo il mio servo ed egli non risponde, devo supplicarlo con la mia bocca, il mio fiato è ripugnante per mia moglie. State attenti alle immagini, molto crude che usa, E faccio ribrezzo ai figli del mio grembo, anche i ragazzi mi disprezzano, se tento di alzarmi mi coprono gli insulti, mi hanno in orrore tutti i miei confidenti, quelli che amavo si rivoltano contro di me. Alla pelle si attaccano le mie ossa e non mi resta che la pelle dei miei denti. Pietà, pietà di me, almeno voi, amici miei, perché la mano di Dio mi ha percosso. Le piaghe, eh? È Dio che percuote, Dio che colpisce. Ma Giobbe dice, ma ha percosso a me. Perché vi accanite contro di me come Dio e non siete mai sazi della mia carne? Oh, se le mie parole si scrivessero, se si fissassero in un libro, fossero impresse con stilo di ferro sul piombo, per sempre si incidessero sulla roccia. Quello che leggiamo ai funerali, la prima lettura dei funerali, eh? Avete capito dove viene? Dio è il nemico di Giobbe, quello che sta lottando con lui e gliene sta facendo di tutti i colori. Geremia, ancora Geremia con le sue confessioni, in 15:18, in una delle confessioni dirà che Dio è come un torrente infido, cioè quei torrenti di guadi che quando piove ti uccidono e quando non piove scompaiono, e tu sai che lì c'è l'acqua e non la trovi e muori. Così è Dio. Non ti puoi fidare di lui, questo significa. Non ti puoi fidare di lui, io non mi posso fidare di te. 27:18. Ma adesso passiamo al Nuovo Testamento.
27:18
di Geremia, sì. 27:18, tutte le confessioni, andate sul libro di Geremia e leggete. Ora, Nuovo Testamento. Due esempi. Uno, il Signore nostro Gesù, che ha lottato con Dio. Questo è il termine che usa il testo. Ha lottato, ha fatto la lotta la notte del Getsemani. E chi era la controparte, diciamo così, con chi ha lottato?
La
controparte, no cari miei, no cari miei, padre, se possibile allontana da me questo calice, tutto quello che mi sta per capitare, il calice simbolo della sofferenza e della vita che deve dare, è con lui, dice Luca, che cade in agonia, cioè nella lotta. Agonia e lotta, eh? Paolo. Secondo, beh, Luca, ma non ce l'ho qui, però andate a vedere il racconto della passione, in Getsemani. Paolo, seconda lettera ai Corinti, 12:7. Dice che lui ha una spina nella carne. Gli è stata conficcata una spina nella carne, non sappiamo di cosa si tratta, certamente è una cosa che lo fa soffrire continuamente. E c'è un avversario fisso che non gli lascia piede né notte né giorno, che gli sta le calcate, dice lui. Incaricato di prenderlo a ceffoni continuamente. Quindi il tema della lotta di Dio è un tema bellissimo, fondamentale per la nostra vita cristiana, che fa tremare però i polsi, dicevo prima, eh? Allora, anche questo capitolo, l'episodio così strano, abbiamo capito di che si tratta, quello che si può capire è questo, questa identità che deve essere acquistata da Mosè, poi i dettagli lasciamo perdere. Abbiamo visto il confronto con Giacobbe e abbiamo capito tante altre cose. Allora, siamo a un quarto d'ora dall'ora media, è così?
No.
Come no? Cinque minuti ancora. Allora, dopo di questo che succede? Capitolo 5. Primo incontro con il faraone. Poi istruzione, questa parte velocemente va da 5:1 fino a 7:5. Va bene? Questa è tutta la parte, come facciamo sempre, dividiamo in parte. Adesso la possiamo dividere questa parte in 6 scene. Con la matitina, almeno facciamo questo lavoro. Prima scena, versetti 1-5. In seguito Mosè e Aronne vennero a Faraone e gli annunciarono: così dice il Signore, il Dio di Israele, lascia partire il mio popolo, perché questo è un ritornello, no? Lascia partire il mio popolo, perché mi celebri una festa nel deserto. Il Faraone rispose: chi è il Signore? Io sono Yahweh. Fa il Faraone: chi è il Signore? Della serie: chi ti ha costituito? Chi sei tu? E qua: chi è? Dovremmo dire: chi è Yahweh? Che vale? Che è capace di fare? Ricordatevi, il nome. Perché io debba ascoltare la sua voce e lasciar partire Israele? Non conosco il Signore. Non conosco Yahweh. Non so chi è. E non lascerò certo partire Israele. Riprese: il Dio degli ebrei ci è venuto incontro. Quindi appartiene a quelli lì. Ci sia dunque concesso di partire per un cammino di 3 giorni nel deserto, offrire un sacrificio al Signore nostro Dio, perché non ci colpisca di peste o di spada. Il re d'Egitto disse loro, Mosè e Aronne: perché distogliete il popolo dai suoi lavori? Tornate ai vostri lavori forzati. Il faraone disse: ecco, ora che il popolo è numeroso nel paese, voi vorreste far loro interrompere i lavori forzati? Allora, prima scena, Mosè e Aronne in udienza dal faraone, accusa del faraone. C'è un'accusa dalla prima. Poi, seconda scena, versetti 6-9. Ordine del faraone ai sorveglianti e agli scribi. Si conclude questa scena, versetto 9. Pesi dunque la schiavitù su questi uomini e lavorino, non diano rette a parole false, accusa. Sono parole false quelle che stanno dicendo Mosè e Aronne. Voi leggete pure voi, io velocemente. Poi, terza scena, versetti 10-14. Ordine dei sorveglianti e degli scribi al popolo. Gli scribi sarebbero il capo, quelli del popolo che servono per la schiavitù il faraone. Questi sono gli scribi riconosciuti qui. Quindi, ordine dei sorveglianti e degli scribi al popolo, accusa. Alla fine, come si conclude al versetto 14? L'accusa: perché non avete portato a termine né ieri né oggi il vostro numero di mattoni come prima? Ricordate, qua lo sapete, no? Non dategli più la paglia e devono fare lo stesso numero di mattoni. Perché non avete portato a termine né ieri né oggi il vostro numero di mattoni come prima? Quarta scena, versetti 15-19. Gli scribi in udienza dal faraone. Allora gli scribi degli israeliti hanno preso botte quando andate a leggere, pure loro, finalmente. dicendo: perché tratti così noi tuoi servi? Non viene data paglia ai tuoi servi, ma ci viene detto: fatti mattoni. E ora i tuoi servi sono bastonati, e la colpa è del tuo popolo. Rispose: fannulloni, l'ha già detto, fannulloni, siete fannulloni. Per questo dite: vogliamo partire, dobbiamo sacrificare al Signore. Ora andate, lavorate, non vi sarà data paglia. Quindi qual è l'accusa? Fannulloni, siete fannulloni. Quinta scena, versetti 20-21. Usciti dalla presenza del Faraone, quando incontrarono Mosè e Aronne che stavano ad aspettarli, dissero loro: il Signore guardi a voi e giudichi, perché ci avete resi odiosi agli occhi del Faraone e agli occhi dei suoi ministri, mettendo loro in mano la spada per ucciderci. Un'altra accusa. Sesta scena, 22-23, che adesso arriva il botto. E adesso arriva il botto. Allora Mosè si rivolse al Signore e disse: Signore, perché hai maltrattato questo popolo? Perché dunque mi hai inviato? Da quando sono venuto da Faraone per parlargli in tuo nome, egli ha fatto del male a questo popolo. E tu non hai affatto liberato il tuo popolo. Accusa a Dio. Quindi, sei scene che cominciano tutte, eccetto la seconda, per motivi ovvi, con verbi di movimento. Poi vedrete, no? Andarono, uscirono, tornarono, uscirono. E che si concludono tutti con un'accusa. Che cos'è questo? Mishpat, rib e chiudiamo, poi riprendiamo. Oggi è interessantissimo, ma dobbiamo volare. Che cos'è questo? Si sono cambiate le carte in tavola, no? C'è uno che accusa, uno che accusa, e chi alla fine che accusa? E no, non riuscite, si accusano uno con l'altro, e alla fine l'accusato principe è Dio. Sapete, pure Giobbe arriverà a dirgli: vieni qua tu, non sono io che devo difendermi, sei tu che devi difendermi. Va bene, allora, oggi riprendiamo da questo punto e andremo avanti. Allora. Che occhi!